think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 13 luglio 2016, state ascoltando radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Contattarci tramite il profilo Twitter di radiazione.info, basta scrivere su Twitter appunto @radiazioneinfo e potete comunicare con noi, potete anche seguirci su questo social network dove pubblichiamo un resoconto delle notizie che leggeremo quest'oggi. Vi lasciamo con ancora un po' di musica, a breve la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, sono le 9:03 primi, come avrete senz'altro capito, parte la rassegna stampa di quest'oggi. Oggi in conduzione ci sono soltanto io, Frank, la mia co-conduttrice, e ha un picchetto antisfratto, e magari ci faremo anche aggiornare su come sta andando nel corso della rassegna stampa. Adesso, bando agli indugi, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, a partire da quella del Fatto, che oggi titola in grande: il bavaglio in TV ha funzionato, il no resta senza firme né soldi. Referendum, intanto il Movimento 5 Stelle sceglie Di Battista per la campagna contro la riforma. A lato due occhielli, la Costituzione va rafforzata e via ai comitati del Forse. Viale Mazzini, la replica, legge rispettate, Maggioni, lo stipendio denunciato alla Procura. Abbiamo anche il mio voto alla maturità, basta che sia tutto finito, il rito dei quadri. Andiamo in alto dove leggiamo: treni senza controllo, 25 morti nel frontale, Puglia, i due convogli in senso opposto su un binario unico. E l'analisi, il paese del TAV e la strage dei pendolari. In alto, sopra il titolo, leggiamo: Salone del Libro, 4 arresti, indagato un ex assessore di Fassino e il rischio di fuga a Milano. Anche a Torino, la giunta Movimento 5 Stelle rischia di pagare le colpe del passato. E in calce, alla prima pagina, abbiamo due notizie: furbetti, il cartellino timbrato con un cartone in testa, e uomini in scatola e topi. e poi anche il grande regista italiani Cornuti e Parvenu, così parlò Monicelli. Passiamo adesso alla Repubblica, vediamo cosa titola. La strage del binario unico in Puglia, 27 morti e 50 feriti nello scontro tra due treni, viaggiavano a oltre 100 all'ora, come se fosse una cosa strana. Forse altri corpi tra i rottami, l'indagine, errore umano o segnale trasmesso male. E ancora, a bordo studenti e pendolari, il sindaco, erano nostri figli, corsa per donare il sangue. Cioè, con tanto di immagine dei due treni con appunto le carrozze che hanno impattato distrutte, 4-5 occhielli sulla notizia, direi che non è il caso di speculare oltre. Dallas, Obama e Bush, l'America non è divisa, dobbiamo ascoltare i neri. E poi ancora abbiamo una notizia sulla Cina: se Pechino perde la battaglia delle isole, l'AIA dà ragione alle Filippine. E su questo avevamo già parlato anche mercoledì scorso, su queste prove generali di guerra che si stanno tenendo nel Pacifico, con la Cina che amplia continuamente, creando atolli artificiali o rivendicando il possesso di altri, i propri confini marini internazionali, cioè nazionali, che dovrebbero andare entro le 20 miglia, e ovviamente gli Stati Uniti che non ci stanno e appoggiano le rivendicazioni, in questo caso delle Filippine, sul possesso dell'isola. Se ne doveva discutere credo appunto giovedì scorso in un vertice che coinvolgeva appunto varie nazioni asiatiche, tra cui appunto le Filippine e gli Stati Uniti, a cui la Cina ovviamente non è stata chiamata a prendere parte. E intanto che questi discutevano, proprio la settimana che dava il via alla discussione, la Cina è partita con una imponente operazione di operazione navale, come si dice, una prova, non mi viene il termine adesso, un'esercitazione della propria marina. E quindi adesso vediamo che il clima non si è sicuramente attenuato. Adesso non mi metto a leggere il Corriere della Sera, La Stampa, dal momento che hanno bene o male lo stesso editore, quindi non vedo perché leggere tre volte le stesse cose. Passiamo a Il Manifesto. Il Manifesto, l'ultimo treno, almeno 25 morti e decine di feriti gravi, e il bilancio provvisorio del terribile scontro frontale tra due treni sul binario unico Adria-Corato. La tragedia che ha sconvolto la Puglia, forse causata da errore umano. Sotto accusa il sistema di comunicazione telefonico. La procura indaga per omicidio colposo plurimo. Difficoltà nei soccorsi. SOS sangue negli ospedali. Renzi sul luogo del disastro. Scendendo, Obama: il razzismo non è finito, gli agenti difendevano la legge. E ancora sotto, per Emmanuel Nabdi, lutto cittadino e sindacati in piazza. E poi abbiamo Fermo: il ritorno della zona grigia. E un altro occhiello: guerra americana, le promesse del giovane senatore. Va bene, questo era Il Manifesto. Potremmo leggere adesso Il Sole 24 Ore, vediamo cosa titola. Sole 24 Ore stranamente dedica anche lui una notizia allo scontro tra questi due treni, scontro tra due treni in Puglia, 27 morti e 50 feriti, ma poi torna sul suo main theme, diciamo. Le banche spingono le borse, Merkel apre all'Italia, non vedo crisi, Padoan fiducioso sull'accordo. Piazza Affari sale, ci fa piacere, insomma. E poi abbiamo Bonomi: con noi valore più alto, e Cairo: sono fiducioso sulla nostra OPAS. Una notizia all'occhiello Panorama: Renzi, entro l'anno l'addio Equitalia, patto per Milano, scintille con D'Alema, tanto per cambiare. E poi vabbè, un po' di numerelli e statistiche che tanto piacciono al Sole 24 Ore e che tanto sono incomprensibili per me che le leggo, e quindi non mi metto neanche a riportarle. Leggiamo un po' di ultime ore dell'ANSA. ANSA, si cercano ancora dispersi, 27 le vittime, pool di indagine. Aspetta che qui si aprono pubblicità. Oggi Del Rio in Parlamento. Poi le storie, i sopravvissuti, il botto, poi il buio. Andiamo. Amnesty, Regeni torturato come attivisti uccisi in Egitto. Obama Dallas, il razzismo non è finito, nessuno è immune. Scendiamo ancora, oggi Theresa May assume la carica di Premier. E ancora più in basso, Padoan, c'è percezione distorta delle nostre banche in Unione Europea. USA 2016, Sanders in corona Hillary, sarà presidente. E poi di nuovo Renzi, entro il 2016 un decreto per cambiare Equitalia. Blitz della Raggi e impianto AMA, Grillo, ora risollevare Roma. E queste appunto erano le notizie, le ultime notizie dell'ANSA. Passiamo a una breve rassegna del Mattino di Padova. Nigeriani irrompono nell'agenzia immobiliare, sangue e violenza. Risse in Piazza De Gasperi all'interno dell'ufficio. La casa, due africani hanno aggredito i gestori, sangue e vetri dappertutto. Traffico di clandestini, sgominata banda in Veneto, li facevano emigrare illegalmente camuffandoli anche da tifosi di calcio. Arresti e perquisizioni. Stroncata da infarto a 43 anni l'Iron Man di Cittadella. Pulisce i carciofi a mano, a processo, vince dopo 5 anni. Forza Italia apre la crisi in giunta. Grigoletto, c'è un problema. Spacciavano a prezzo stracciato agli adolescenti. Arrestati, questa piove di sacco. Striscioni degli ultras, sì al plebiscito, no all'euganeo. Con uno striscione nella foto chiuso per indecenza. Ancora sotto, Trevisan collabora con il PM e vuota il sacco su Luca Claudio. Svenduta Villa Barbieri all'asta per 750.000 euro. Nell'edificio ottocentesco di Camin continueranno le serate della nota discoteca, quindi non spaventatevi. Migranti, operatore aggredito finisce all'ospedale. Fermata dai vigili, consegna le chiavi, mandatemi la multa a casa. Incidente in A4, 7 km di coda a Padova Ovest, incidente incendiate le auto di padre e figlio, e poi più di 1500 persone per dire arrivederci Giulio. Poi anziana trovata morta in cortile. Vabbè, direi che dopo questa notizia dell'anziana trovata morta in cortile, direi che con le notizie delle prime pagine possiamo dirci soddisfatti. Io vi lascio con un po' di musica, tra poco torniamo in diretta con le notizie locali e dei dintorni. Torniamo in diretta, sono le 9:22 minuti primi. E cominciamo allora a parlare di cosa succede nella afosissima città di Padova. Beh, partiamo dal mattino, abbiamo dato una breve rassegna durante la lettura delle prime pagine, non leggerò della rissa dall'agenzia immobiliare, perché per quanto mi riguarda lascia il tempo che trova. Passiamo a traffico di clandestini all'estero, sgominata banda in Veneto, immigrazione illegale, arresti e perquisizioni da parte della polizia di frontiera, sfruttavano anche le partite di calcio per nascondere gli stranieri tra i tifosi. Venezia, dall'alba sono in corso da parte della polizia di frontiera di Venezia e di Verona diversi arresti e perquisizioni in varie città del Veneto. L'operazione è a carico di cittadini italiani, albanesi e britannici ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Una novantina le persone sottoposte a indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia. Gli accertamenti hanno permesso di disarticolare due distinti gruppi che agivano al fine di reclutare centinaia di cittadini albanesi e kosovari da far entrare illegalmente nel Regno Unito attraverso le frontiere degli aeroporti e porti di Italia, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna. I due gruppi avevano base logistica in Veneto, a Londra e in Albania. Per far passare le frontiere ai migranti, le due organizzazioni usavano carte d'identità in bianco rubate in uffici comunali in varie regioni o fornite da giovani in cambio di denaro. Questa la notizia. Passiamo adesso alla nostra giunta, la giunta di Padova, che non vive uno dei suoi migliori momenti, perché leggiamo infatti, come già avevamo letto durante la rassegna stampa, cioè durante la lettura delle prime pagine, Forza Italia apre la crisi in giunta, Grigoletto, c'è un problema, le critiche della componente forzista, plebiscito, c'è il rischio che lievitino i costi e sull'ospedale il programma di governo diceva una cosa diversa. Il segretario leghista Ostellari convoca il tavolo di maggioranza. Padova, Forza Italia apre la crisi di governo nella giunta Bitonci, a farlo l'assessore Stefano Grigoletto nel suo ruolo di coordinatore cittadino di Forza Italia. Un problema che è tutto politico, come ci tiene a precisare l'esponente forzista, che però si lascia sfuggire una pesante critica. Il mio partito governa con la Lega in regione e molti altri comuni, qui a Padova però c'è un problema caratteriale. Problema caratteriale ovviamente riferito al sindaco Massimo Bitonci, che nelle sue decisioni impulsive ha tolto deleghe pesanti ai due assessori forzisti, la mobilità allo stesso Grigoletto e i rapporti con le associazioni di categoria al vice sindaco Eleonora Mosco. E proprio adesso che l'ha fatto, il buon Grigoletto si rende conto che il programma di Bitonci non è che sia molto solido. Sul piano politico però le critiche di Forza Italia sono precise, in primis sullo stop ai giornalisti municipio, su cui il primo cittadino ha poi fatto una parziale marcia indietro. Non esiste che i cronisti non possano entrare nella casa comunale, ha spiegato Grigoletto. E sul plebiscito Forza Italia segnala un rischio di lievitazione dei costi. Spiega l'assessore, abbiamo votato lealmente le delibere sui parcheggi e il primo stralcio, ma qui si profila il rischio di un rincaro. Infine la vicenda del nuovo ospedale a Padova Est, sul programma era scritto nuovo su vecchio e questo è stato il nostro impegno con i cittadini, sottolinea Grigoletto. Il cambiamento effettuato a Bitonci non è stato concordato con nessuno, o quantomeno non con Forza Italia. E vabbè, a parte queste magagne andiamo oltre e leggiamo qualche notizia presa dal Gazzettino di Padova. Vabbè, preside il re da casa con i soldi dei corsi, spesi 60.000 euro. Vabbè, questa la lasciamo perdere. Andiamo giù, che avevo letto qualcosa di carino. Se la trovo. No, mi sa che non la trovo. E non capisco il motivo, perché l'avevo vista pochi minuti fa. Ma sul Gazzettino online non compare più la notizia che avevo visto poco fa. Allora la prendo da un'altra fonte dove so di trovarla e ve la riporto. Allora, eccoci qua. Venezia, ai venditori abusivi a San Marco il pranzo portato sul posto di lavoro, forti temporali, allagamenti nel veneziano, Arzignano, crolla, sì, qua ci apriamo un po' anche a Padova e dintorni, come si suol dire. Andiamo a leggere questa notizia, se il mio potente mezzo la apre, ve la riporto più che volentieri. Crolla un muro in un cantiere, operaio 23enne muore travolto. Arzignano, un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, in via dal Molin 10 ad Arzignano. È costato la vita a un muratore di soli 23 anni, Filippo Campagnolo, residente Treviso. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è stato travolto da un muro di cemento che gli è franato addosso senza dargli scampo. La tragedia è avvenuta all'interno di un cantiere edile in una palazzina comprendente abitazioni e l'ala di un istituto di credito, attualmente in fase di ristrutturazione. I lavori erano affidati alla ditta Agnolin di Marostica, di cui Campagnolo era dipendente. Secondo quanto ricostruito, lo sfortunato operaio, stava finendo di lavorare nello scantinato quando all'improvviso è crollata una parete di cemento armato che l'ha travolto e schiacciato. E questa notizia, per trovarla, appunto, ho dovuto consultare la versione mobile del Gazzettino, perché su quella online normale non si trovava. E però trovi un sacco di cose, come appunto il cagnolino scomparso, la rissa in centro, ma certe notizie a quanto pare non suscitano grande interesse da parte della stampa. E adesso un'altra, sempre dal Gazzettino di Padova, l'ultima, poi chiudiamo con le notizie locali. Questa invece ci porta a Venezia, dove sul vaporetto: senza di noi voi non mangereste, rissa stranieri italiani sul vaporetto. Venezia, rissa all'imbarcadero di Rialto. Protagonista è un gruppo di donne extracomunitarie che lavorano in un prestigioso albergo del centro della città. Una donna di 70 anni e i marinai di un vaporetto. Tutto è iniziato all'intorno alle 17:30. Ero all'imbarcadero in attesa del vaporetto della linea 2, nell'accesso riservato a chi lavora e vive a Venezia. Davanti a me c'era una signora anziana e un gruppo di donne straniere che conosco perché, come me, lavorano in un hotel, racconta una testimone. Ad un certo punto il gruppo ha iniziato a litigare furiosamente con l'anziana e sono volate parole grosse. La lite è stata innescata perché le sei donne erano entrate bellamente per l'uscita mentre pendolari e turisti aspettavano da tempo sotto il sole, ma il testimone racconta di aver sentito chiaramente le frasi pronunciate da alcune del gruppo: guarda che noi abbiamo l'abbonamento, cosa credi? Se non ci fossimo noi qui, voi non mangereste neanche. Pensavo fosse una notizia un po' più interessante, in realtà è la solita bueada, che appunto ha pari dignità, se non maggiore di solito, di quella di un operaio che muore in un cantiere, come succede purtroppo ogni giorno in questo paese. Ma non per questo la cosa deve smettere di essere una notizia, perché insomma, se muoiono c'è un motivo, e il motivo lo conosciamo anche piuttosto bene. Vi lascio con un po' di musica, dopo torniamo con le notizie del resto del mondo.
Max che sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.
Un altro anno è passato in compagnia di Radiazione, con i suoi programmi, la sua musica e le voci dalle lotte. E adesso...
c'è la radio. Dopo la radio, c'è la morte.
Ma no, sciocco! Dopo c'è Radiazione in festa. Dibattiti, presentazioni, spettacoli e concerti.
Spendo!
Ma la radio va, e non si fermerà, ti prenderà per mano. Ti insegnerà a volare, visti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone.
Il 22, 23, 24 luglio al Parco Milkovic, Arcella, Padova.
In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso.
Non mancare!
E torniamo in diretta. Quando sono le 9 e 34 minuti primi. Mi era sfuggita una notizia prima che leggo adesso, che tanto è un buon crocevia tra locale e nazionale. Discarica Melagon il caso a Bruxelles. Chiarire i rischi per la falda e l'oliero. Valbrenta Altopiano. Sui possibili rischi ambientali della discarica Melagon sull'Altopiano, il Movimento 5 Stelle Europa interroga la Commissione UE a Bruxelles. Dopo l'incontro promosso a Palazzo Guarnieri con l'intervento di esperti, i portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo hanno presentato un'interrogazione per chiedere alla Commissione UE chiarimenti su rischi ambientali posti dalle operazioni della discarica Melagon ad Asiago, informa Daniele Andrea Nervo, consigliere dell'Unione Montana Val Brenta. Da una parte l'interrogazione evidenzia la preoccupante vicinanza di questa discarica a ben due siti della rete ecologica Natura 2000, istituiti sulla base della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli Selvatici, vale a dire il SIC ZPS, vabbè, poi c'è tutta una sigla, Altopiano dei Sette Comuni, e il SIC, altra sigla, Fiume Brenta, del confine trentino a Cismon del Grappa. Dall'altra il rustre rischio di contaminazione delle acque di falda, con particolare riferimento al bacino dell'Oliero, determinato dall'ubicazione della discarica che insiste sul territorio fortemente soggetto a erosione epicarsica. Eleonora Evi, della Commissione Ambiente del Parlamento UE, ha concordato che non possiamo rischiare che una delle principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile dell'Altopiano venga contaminata, né possiamo tollerare che la conservazione di aree protette sia minacciata da attività collegate alla gestione dei rifiuti. In Veneto abbiamo alcune discariche bersaglio delle sanzioni europee perché non conformi alla legislazione in materia di rifiuti, aggiunge Marco Zullo della Commissione Agricoltura. Dobbiamo evitare situazioni analoghe e valutare attentamente ogni situazione specifica in base al principio di precauzione. L'iniziativa del Movimento 5 Stelle Europa Bruxelles segue quella di Manuel Brusco, consigliere regionale grigliino in Regione Veneto. L'Oliero è un bacino acquifero strategico per l'Altopiano, ricorda Brusco. Dobbiamo fare di tutto per tutelarne l'integrità, compreso chiudere la discarica Melagon, aperta più di 20 anni fa, in una cava dismessa sull'onda di una situazione di emergenza. Oggi non risponde più alle reali esigenze di questo territorio.
We'll be right back.
E parliamo adesso dell'incidente tra due convogli ferroviari avvenuto in Puglia ieri, che è costato la vita a 27 persone, il doppio dei feriti, e la conta sembra non essersi ancora interrotta. Una lettura diversa da quella che si poteva intuire leggendo le prime pagine dei vari giornali e le velline dell'ANSA è quella proposta da Popoff. Ruvo di Puglia, non chiamate l'errore, è una strage. La strage di Ruvo è come quella di Viareggio, come altri omicidi di poveri pendolari e ferrovieri, colpa di tagli del personale e mancati interventi sulla sicurezza. Chi parla di errore umano è un mascalzone. Voglio fare un aggiornamento semplice, mandando subito addirittura la firma di Giorgio Cremaschi, questo articolo. Voglio fare un ragionamento semplice, mandando subito all'inferno chi ora spenderà paroloni per non farci capire niente e continuare come sempre. Di fronte alla strage ferroviaria di Ruvo di Puglia, di fronte a quei ragazzi, lavoratori, donne e uomini assassinati solo perché su un treno per poveri, io urlo che la sola colpa è di tutti coloro che hanno tagliato gli investimenti sulla sicurezza e lo stesso personale. Invece sento già parlare di errore umano, come se questo esistesse davvero nel 2016 nei treni. In Svizzera la maggior parte delle linee ferroviarie sono a binario unico, quindi quanti incidenti ci sono? Il sistema di controlli informatici, la manutenzione continua, i meccanismi di sicurezza e di arresto immediato della circolazione non appena qualcosa non vada, il ritrovamento del materiale rotabile, delle infrastrutture, i turni umani per il personale, tutto costituisce un sistema di salvaguardia che impedisce disastri come quelli che invece sempre più spesso accadono nelle ferrovie italiane. Ma da noi si parla di errore umano. Vergogna. A Crevalcore anni fa c'è stata una strage, si è data la colpa ai macchinisti opportunamente morti nell'incidente. A Viareggio invece i macchinisti sono sopravvissuti e hanno contribuito a mettere in luce le criminali gestioni della sicurezza che hanno provocato 31 morti e bruciati vivi, ma il processo per il responsabile delle ferrovie si avvia verso la prescrizione. Quanti soldi si stanno buttando via per il traforo della Val Susa, che non serve a niente e neppure sarà completato? Se con quei soldi si fossero duplicate le linee ferroviarie ad alta pendolarità, si fosse investito in sicurezza, in semafori di blocco, in personale, quanti morti in meno ci sarebbero stati oggi. Ma in ottave tutti coloro che hanno sollevato la questione degli sprechi per le ferrovie ad alta velocità e dei tagli per quelle per i pendolari sono stati tacciati di essere nemici della modernità e in altri casi aggiungo io essere proprio nemici della democrazia, in quanto accusati di terrorismo. E i ferrovieri che per anni con i sindacati di base si sono battuti perché a guidare i treni fossero due macchinisti e non solo uno, sono stati accusati di corporativismo e fannullaggine. E ora, grazie alla legge Fornero, un solo macchinista dovrà condurre fino a 67 anni. Tutte queste ragioni, ed altre ancora, alla fine risalgono a un'unica semplice causa. I tagli al reparto pubblico ferroviario a favore del profitto sulle tratte più redditizie e delle privatizzazioni. Così il nostro paese, che nel trasporto ferroviario negli anni 70-80 del secolo scorso era diventato il più sicuro, ora sta diventando uno dei più pericolosi d'Europa e la UE vorrebbe che ancora più tagliassimo sul trasporto pubblico. Questi sono i ragionamenti semplici e brutali che dovrebbero essere fatti di fronte ai nuovi poveri morti. Invece si parla di errore umano, di accertamento delle responsabilità e soprattutto di evitare troppe facili semplificazioni, perché la realtà è complessa. Ma almeno tacete, mascalzoni. Con questo chiude Cremaschi il suo articolo. E un'altra lettura la dà anche Lettera 43. Adesso provo a aprire la notizia e vediamo cosa dice. Ne leggo due perché quello di Cremaschi era più una riflessione personale, anche perché in effetti ben sappiamo tutta la bagarre mediatica che ci aspetterà adesso per parlare di tutto e non parlare di niente. Allora vale la pena approfondire un po' questo tema. Ferrovie, Arrigo, spese folli senza ammodernamento, investimenti inutili sulla rete nazionale, ma anche contributi cospicui privati. Arrigo, ex collaboratore di Cottarelli, spendiamo tanto e rimaniamo arretrati. Un errore umano, questa è l'ipotesi prevalente della procura di Trani sulle cause del disastro ferroviario avvenuto in Puglia, dove due treni si sono scontrati frontalmente all'altezza di una curva tra le stazioni di Corato e Andria, provocando 27 morti e una cinquantina di feriti. Un errore umano reso possibile però dall'inadeguatezza delle regole sulla sicurezza che lo Stato impone anche alle linee private, in questo caso la Ferrotranvia S.p.A. Ed è per colpa di queste regole che sulla tratta in questione era impiegato un sistema completamente obsoleto. Il blocco telefonico. In queste tratte, infatti, viene ancora usato il cosiddetto blocco telefonico, cioè la comunicazione non automatizzata del via libera sul binario unico. È incredibile che la comunicazione tra i capostazioni avvenisse al telefono. Pensavo che questo sistema non esistesse più, dice a Lettera 43 Ugo Arrigo, docente di scienze delle finanze all'Università degli Studi di Milano Bicocca e collaboratore di Carlo Cottarelli ai tempi della Spending Review. Per l'uomo dei tagli, Arrigo si occupava proprio delle indagini sulla spesa per le reti ferroviarie, finite nel nulla come gran parte dei consigli di Cottarelli. Il treno dovrebbe essere rilevato elettronicamente sul percorso, continua Arrigo. È semplice, se il computer rileva la presenza di un treno a suo binario, il treno B viene fermato. Domanda, qua parte un'intervista, ve la riporto. Si parla molto della maledizione del binario unico. Risposta, qui bisogna fare chiarezza. Non bisogna attribuire la colpa al binario unico. Nei paesi scandinavi di certo non arretrati il 70% della rete è binario unico e lì i treni non si scontrano. L'idea che ci sia quasi una discriminazione territoriale per via del binario unico è assolutamente sbagliata. E qual è allora il problema? Risposta, può anche darsi che questa linea fosse affollatissima e che fosse allora necessario un upgrade. Ma questo non toglie che il sistema di gestione funziona, che se il sistema di gestione funziona l'incidente non arriva. Con un sistema così obsoleto si può verificare un disastro anche con il doppio binario, per esempio se i treni si scontrano e arrivano in stazione o se si tampinano procedendo nella stessa direzione. Come si può modernare il sistema? Risposta, il vero problema è la frammentarietà del sistema, per cui come in questo caso ci sono reti locali con linee proprie, sarebbe molto meglio avere un gestore unico dei binari senza comunque levare spazio ai treni privati. Però le regole sulla sicurezza valgono anche per i privati, fa notare l'intervistatore, al che Arrigo risponde, certo, infatti oggi c'è un supervisore che fa rapporto sulla sicurezza delle reti pubbliche e private. Se nel caso specifico gli standard minimi di sicurezza erano rispettati, allora la responsabilità sarebbe di chi ha fatto l'errore umano, in questo caso dall'azienda. Ma questo non risolve il problema alla radice, ovvero che gli standard minimi di sicurezza imposti dallo Stato sono assolutamente superati e inadeguati. E poi qua spiega un po' di sistemi per l'ammodernamento, non ve lo leggo tutto, però fondamentalmente mette proprio in luce i vari mancati ammodernamenti della linea ferroviaria italiana che vengono scientemente evitati e, come faceva notare anche Popoff prima, questo viene fatto per dare la priorità alla costruzione e all'implementazione delle tratte in alta velocità. E con questa lettura un po' diversa di quello che è successo in Puglia, vi lascio con un po' di musica per adesso. Thank you.
Torna Radiazione in Festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, in questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna alle par del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in Festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina faccia di libro di Radiazione.
E torniamo in diretta dopo questo bel jingle che ci ricorda che non questo ma il prossimo weekend si terrà la 3 giorni di Radiazione.info. C'è già l'evento su Facebook, in settimana pubblichiamo anche la locandina, così potete aggiornarvi per bene su quale sarà il programma che nel poco tempo che mi dà la rassegna stampa, o che mi prendo di rassegna stampa, non può essere sviluppato tutto questo palinsesto. Allora io mi impappino un attimo perché in realtà volevo aprire una pagina che adesso vado ad aprire. Va bene, intanto che vi apro questa pagina, adesso parliamo un po' di violenza di Stato e violenza della polizia. E partiamo con una città qui vicino, con Bologna. Merola festeggia la rielezione con uno sgombero, questa la prendiamo da contropiano. Stamattina alle 7 al condominio sociale di via Mura di Porta Galliera, l'occupazione abitativa di Social Log, attiva ormai dal giugno 2000... Ma di quanto tempo fa è questa notizia? 12 luglio. So perché è ripresa adesso. Forse mi sono perso qualcosa. Ma vediamo un attimo. Di Social Log, attivo ormai da giugno 2014, sono iniziate le procedure di sgombero da parte delle forze dell'ordine e un tutto una decina di blindati e un centinaio fra agenti polizia calabrinieri. La cella era in assesto antisommossa dopo aver circondato e militarizzato completamente l'area intorno all'edificio, ha iniziato ad entrare nello stabile coadiuvato dai vigili del fuoco. Numerosi occupanti, tra cui alcune famiglie con bambini, in tutto circa 60 persone, hanno resistito per ore piano per piano grazie alle cancellate, sbarrate e difese da famiglie e attivisti. Una signora settantenne cardiopatica è stata portata via a porto di ambulanza appena dopo l'inizio delle operazioni di sgombero insieme al marito. Molto presto nel piazzale di Porta Mascarella si è formato un presidio solidale. Dopo 3 ore dall'inizio dello sgombero, gli occupanti all'interno sono rimasti senza acqua e senza luce, staccate in una sorta di assedio medievale da parte delle autorità. Oggi è una delle giornate più calde a Bologna dall'inizio dell'estate. Il presidio, determinato a portare l'acqua ai resistenti, si è visto la strada sbarrata dai cordoni in assetto antisommossa ed è stato poi caricato per ben 2 volte dai carabinieri. Al termine della seconda carica i militari hanno anche fermato uno dei manifestanti, poi rilasciato nel primo pomeriggio e si segnalano anche alcuni contusi. La giunta PD di Merola riconfermata a guida della città anche grazie al sostegno di una parte della cosiddetta sinistra radicale che per l'ennesima volta ha preferito scegliere il meno peggio, riconferma anche i suoi tradizionali e sperimentati metodi per risolvere l'emergenza abitativa: sgomberi violenti, cariche della polizia ai solidali, chiusura totale quasi a qualsiasi trattativa. Il presidio continua e si infoltisce. Mentre scriviamo, la polizia è riuscita, ma solo dopo 7 ore, a terminare lo sgombro dell'edificio e sta identificando uno a uno gli occupanti che vengono lentamente lasciati uscire dall'ormai ex condominio sociale. E questa è appunto la notizia di ieri. C'è anche il video degli sgomberi, insomma, se vi interessa la trovate su Contropiano, potete leggerla. E invece di un mancato sgombro si parla a Berlino. Questa invece la prendiamo da InfoAuto. Berlino, in migliaia in difesa di Rieger 94, scontri e arresti. E di 126 arresti tra i manifestanti, decine e decine di ferite tra questi e le forze dell'ordine, il bilancio della nottata di scontri dello scorso sabato sera a Berlino. La causa che ha portato in piazza circa 7.000 persone è stata la necessità di dare un forte segnale politico contro la possibilità di sgombero da parte delle forze dell'ordine della storica occupazione abitativa del Riger 94 nel quartiere di Friedrichshain. Friedrichshain è uno dei quartieri di Berlino più interessati negli ultimi anni da politiche di gentrification che hanno trasformato quello che era un quartiere popolare in una delle zone più in della capitale tedesca, soprattutto in relazione all'industria del divertimento. La polizia, mobilitata nell'ordine di circa 2000 elementi e armata fino ai denti, ha parlato espressamente di una delle due più importanti occasioni di rivolta degli ultimi 5 anni. Ai lanci di lacrimogeni e agli spari dei cannoni d'acqua, i manifestanti hanno reagito con lanci di sassi e bottiglie, riuscendo a incendiare diversi mezzi delle forze dell'ordine, delle forze del disordine, anzi. Riger 94 era sotto attacco secondo i manifestanti, esattamente perché consiste in una delle isole di resistenza ai processi in corso, dove sperimentare forme di socialità alternativa e di apertura al quartiere. Non a caso uno degli striscioni portati dai manifestanti aveva scritto su di sé: "Avete venduto l'intera città", proprio in riferimento alla fortissima speculazione in corso nel quartiere oggetto, e come nella più famosa Kreuzberg. Sin dalla fine di giugno l'area occupata, che dovrebbe essere sgomberata, è monitorata giorno e notte dalle forze dell'ordine e anche con mezzi aerei. Il dispositivo militare ha però avuto anche il risultato di innalzare la tensione del quartiere, polarizzando anche i residenti della zona in senso contrario allo sgombero, dato l'alto livello sociale dell'esperienza di Riger 94. Una politica, quella della gentrification, che in Germania prende vita in diverse opzioni, da quella socialdemocratica, che mira prima ad offrire alternative al ribasso ad occupanti di spazi e di case per poi procedere allo sgombero, forte di una legittimità da giocare contro chi non è disponibile a scendere a patti, e quella invece merkeliana della tolleranza zero verso ogni elemento di resistenza allo Stato. Due forme diverse di imporre gli stessi processi respinti dalla piazza sabato scorso. Questa la prendiamo, l'abbiamo presa da InfoOut. Vale la pena ricordare proprio su questo una notizia che leggevamo, mi sembra, un paio di rassegne stampa fa. Una notizia che ci parlava, alla luce della Brexit, proprio come il grandissimo mercato immobiliare che ruotava, gravitava intorno alla capitale britannica, sta già cominciando, anche prima del referendum, a confluire verso Berlino, e Berlino stesso si sta preparando a questo. E questi tentativi di resistenza, queste iniziative, queste lotte, probabilmente le vedremo moltiplicarsi in Germania, soprattutto a Berlino, da qui al prossimo futuro, proprio perché se già adesso la gentrificazione in quella città è forte, probabilmente nei prossimi mesi comincerà una pesante accelerazione per quello che riguarda la speculazione sul mattone. Va bene, e un'ultima notizia per rimanere in tema di polizia e violenza di Stato, e la prendo questa da Contropiano. Nelle mani dello Stato a volte è meglio non finirci. Con queste parole Carlo Lucarelli intercalava causticamente un cambio di scena all'interno di una puntata della sua Blu Notte, guarda caso eclissata dai palinsesti Rai, dedicata alla mala polizia. La frase, qui va riconosciuto un impatto che non lascia adito a repliche, in effetti, è balzata alla mia memoria leggendo l'esperienza vissuta da Violetta Bellocchio alla stazione di Milano Rogheredo, un'esperienza che ho vissuto più volte anche io e che mi consente di testimoniare che l'atteggiamento intimidatorio e repressivo e le circostanze dell'azione dei tutori dell'ordine pubblico da ben prima che la democrazia scricchiolasse sotto il peso delle esigenze di valorizzazione del capitale multinazionale. E si firma The Industrialist, quello che scrive l'articolo, se non ho letto male. The Industrialist, sì, quindi non so dire di più. Praticamente da quando ho iniziato a muovermi in autonomia per la mia città sono stato oggetto di attenzione per tutte le forze di sicurezza esistenti in questo paese, ad eccezione della municipale, perché non guido, e dei forestali, perché non vivo in mezzo ai monti. Per il resto, da Polfer a Carabinieri, da Polizia di Stato a Guardia di Finanza, tutti sono sempre Si sono sempre scomodati a controllare i miei documenti, a domandarmi che facessi in un determinato posto, eccezionale quando venni scambiato per un rapinatore praticamente davanti al portone di casa, perché fossi vestito in un determinato modo e soprattutto se fossi in possesso di stupefacenti. Quest'ultimo caso è stato un po' l'acme del mio rapporto con le forze dell'ordine, allorché un sabato pomeriggio, mentre ero prossimo ad incontrarmi con un amico nella stazione principale della mia città, venni prelevato da 4 agenti che mi portarono in una stanza di 3 metri per 2 ricavata da un disimpiego della stazione stessa, in cui per 20 minuti l'agente più anziano tentò di trovare verifica empirica, o forse spronarmi verso dichiarazioni non esattamente veritiere, a quella che credeva una certezza: uno come me doveva essere in possesso di stupefacenti. Venni più volte sollecitato a dichiarare autonomamente la cosa, a consegnare quanto eventualmente in mio possesso. A fronte dei miei arrabbiati dinieghi, fui avvisato, minacciato, la linea in questi casi è sempre molto sottile, del fatto che mi avrebbero perquisito anche con l'ausilio di un cane antidroga e che nel caso fosse stato rinvenuto quanto si attendevano, la situazione si sarebbe complicata rispetto a una mia dichiarazione volontaria. Non avendo nulla da nascondere, la frase tanto in voga tra ogni riformista da aperitivo con cui si giustifica ogni stretta repressiva, e non volendo, potendo spingersi fino alla perquisizione, mi lasciarono tornare ai miei impegni, ma non prima di essersi raccomandati di prestare attenzione. Tornando a Lucarelli, posso dire che da questa esperienza ho imparato che nelle mani dello Stato è meglio non finirci mai, che in questo mondo è molto più sensato avere coscienza in prima persona del concetto di sicurezza ambientale e quant'altro, senza domandarla in toto ad apparati che anche nella modalità di azione si rivelano piuttosto inconsistenti. In questo senso, ditemi voi quale ridicolo deterrente a favore della sicurezza comunale possa costituire nel centro di Roma, piuttosto che di Bologna o Torino, un carabiniere bardato in divisa da parata e PM12 in mano, o un alpino equipaggiato come se dovesse dare battaglia all'Austria-Ungheria del 1916. Per tacere di come sia possibile che con quel che ci costa questa sicurezza un documento di identità debba essere controllato mediante telefonata al commissariato piuttosto che direttamente in volante attraverso un sistema informatizzato. Il fatto che a fronte di situazioni del genere, più diffuse di quanto si pensi, esista una fetta maggioritaria del paese di persone che ripongono fiducia incondizionata nei tutori della legge, la dice lunga sui danni culturali che ha prodotto in un ventennio abbondante la militarizzazione di politiche e toghe, assurti nostro malgrado dall'immediato meritato rango di salvatori e regolatori politici degli interessi dei cittadini. Anche questa è una disfunzione che quantomeno a livello di classe va corretta, e per fortuna i passi in tal senso fanno ben sperare, anche perché le forze di sicurezza ce la mettono proprio tutta per darsi la zappa sui piedi da sole.
Thank you.
10-5 minuti primi. Adesso leggo tre notizie prese dal Fatto Quotidiano, a partire da quella che abbiamo letto anche in prima pagina. Salone del Libro di Torino, 4 arresti, turbativa d'asta sull'assegnazione, indagato ex assessore di Fassino. In carcere rappresentante di Fondazione del Libro, Lingotto Fiere, GL Events, la società francese che gestisce l'evento. Sono gli stessi della fiera, se non sbaglio. Uno dei più importanti dell'editoria italiana. Ai domiciliari un esponente di Bologna Fiere, perquisizione per l'ex assessore alla cultura Braccia Larghe, fuga. Vabbè, facile questa. Fuga di notizie sul bando che secondo la procura era costruito per favorire l'azienda. Dichiarazione congiunta, Appendino Chiamparino, fiducia dei magistrati. Ora serve nuova governance. Arrestate questa mattina dai carabinieri della procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sul salone attiva d'asta. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Gianfranco Colace, è incentrata sul modo in cui la multinazionale francese GL Events, ma sì, è proprio quella che gestisce anche la Fiera di Padova, che gestisce il Lingotto Fiere, ha ottenuto lo scorso anno la possibilità di organizzare tra il 2016 e il 2018 il Salone, uno dei principali eventi dell'editoria italiana, con un bando in cui i requisiti erano molto simili a quelli offerti dalla società francese. Gli arrestati sono Regis Feuer, direttore generale di Lingotto Ofaure, non lo so, direttore generale di Lingotto Fiere, Roberto Fantino, direttore marketing di GL Events, e Valentino Magri, segretario della Fondazione per il Libro. Ai domiciliari è finito Antonio Bruzzone, dirigente di Bologna Eventi. Nel corso dell'inchiesta è emerso che un funzionario della Fondazione del Libro, componente della commissione giudicatrice, veicolava informazioni coperte da segreto, quali la presentazione di manifestazioni di interesse, l'identità degli interessati, la presentazione delle offerte, a un dirigente di Lingotto Fiere, così da consentire alla multinazionale francese di modulare la propria partecipazione alle varie fasi della procedura di gara a seconda delle informazioni ricevute e di contattare uno degli altri partecipanti per concordare la sua uscita di scena. L'indagine era partita dall'ipotesi di peculato nei confronti di Rolando Picchioni, ex presidente della Fondazione per il Libro, un ente che in questi giorni è tornato al centro della polemica per la volontà dell'Associazione Italiana Editori di lanciare una nuova fiera dell'editoria a Milano. Attendiamo di conoscere i dettagli dell'inchiesta in corso, auspicando che la magistratura, nei confronti della quale ribadiamo la nostra piena fiducia, faccia chiarezza nel più breve tempo possibile. È la dichiarazione congiunta della neosindaca 5 Stelle di Torino, Chiara Appendino, e del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, PD. La notizia dei 4 arresti non fa che rafforzare l'esigenza di un totale rinnovamento della governance del Salone, senza però mettere in discussione le ragioni culturali e storiche che hanno decretato il successo di pubblico ed economico delle 30 edizioni che si sono succedute. L'obiettivo principale, rimarcano Appendino e Chiamparino, resta quello di garantire lo svolgimento della prossima edizione del Salone, attraverso il pieno supporto di tutti gli attori istituzionali, economici e imprenditoriali coinvolti. Poi è intervenuto anche l'ex sindaco di PD Piero Fassino. Condividendo la dichiarazione del presidente Chiamparino e della sindaca Appendina, anch'io ritengo importante che gli accertamenti della magistratura facciano chiarezza nei tempi più rapidi, anche per consentire la prosecuzione dell'azione di rilancio e di rinnovamento del Salone del Libro. Proprio in questi giorni si è riaperta la polemica sulla possibilità di lanciare un Salone del Libro anche a Milano, di cui ha parlato anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, con conseguente levata di scudi dal capoluogo piemontese, a cominciare dal duo Appendino Chiamparino, deciso a salvaguardare la manifestazione torinese, come racconta oggi il Fatto Quotidiano. Vabbè, se vi interessa, lo racconta anche il Fatto Quotidiano questo, eh? Credo che non abbia senso creare un nuovo salone a Milano, ma che occorre concentrare ogni sforzo sulla storica manifestazione torinese, che nel 2017 giungerà alla 30ª edizione, ha commentato in proposito Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo. Vabbè, se lo dice il presidente emerito. Vabbè, mi fermo qua con la lettura dell'articolo. Adesso uno che ci parla dell'Unione Europea. Sì, sì, eccoci qua. Torniamo in diretta allora, dicevano, parliamo di UE, ve lo ricordate voi Barroso? Beh, il Fatto Quotidiano sì, perché scrive questo articolo: UE, ex numero uno della commissione, Barroso va a Goldman Sachs, funzionario UE, problema etico, rinunci a pensione. Il politico portoghese, che ha guidato per 10 anni l'esecutivo europeo, sarà presidente non esecutivo e consulente della sede europea della Banca d'Affari. E questo ci fa un po', diciamo, immaginare, se ce ne fosse il caso, che tipi di legami e di anche affinità ci possano essere tra un politico di spicco della Commissione Europea e una banca d'affari come Goldman Sachs. Critiche dal Front National e dagli eurosocialisti francesi. Per il sindacato dei dipendenti delle istituzioni rischia di rendere ancora più impopolare l'Unione, anche perché continua a percepire 15.000 euro al mese da Bruxelles. Minchia! Critiche bipartisan, la richiesta di rinunciare all'assegno di 15.000 euro che riceve ogni mese in qualità di ex presidente della Commissione UE. José Manuel Barroso è nel mirino dopo che venerdì, ma poi anche se non ricevesse, non è che cambia molto il contenuto. Comunque, dopo che venerdì scorso la filiale europea della banca d'affari Goldman Sachs ha annunciato la sua nomina a presidente non esecutivo e advisor del gruppo. Il sindacato dei dipendenti delle istituzioni europee, Union for Unity, U4U, in una lettera aperta ha chiesto agli attuali commissari una dichiarazione forte e decisioni appropriate sulla questione. Formalmente l'ex primo ministro portoghese è libero di passare al settore privato perché sono passati più di 18 mesi dalla fine del suo mandato, ma da clamore il fatto che continui a percepire una somma mensile pari al 60% di quello che è stato il suo stipendio tra il 2004 e il 2014. Minchia, il 60%. Adesso dovrei fare un conto difficilissimo che non mi viene, però se 15.000 è il 60% vorrei dire che non prendeva 30.000 euro al mese, ma ne prendeva un po' più di 25.000. Che schifo non fa, voglio dire, c'è gente che non li percepisce in un anno 25.000 euro, anzi c'è parecchia gente che non li percepisce in un anno, c'è gente che non li percepisce neanche in due, e lui li percepiva in un mese. Adesso poverino si deve accontentare di 15.000. Secondo i firmatari non si tratta di un banale conflitto di interesse, ma di un fatto che rischia di rendere ancora più impopolare la Costituzione Europea e screditare la nostra istituzione, alimentando la propaganda eurofoba. Inoltre suscita domande di ordine etico, perché Barroso ha presieduto l'esecutivo UE durante la crisi dei mutui subprime e di fatto una crisi bancaria in cui Goldman Sachs ha svolto un ruolo importante. Intanto via Twitter piovono attacchi da tutte le parti politiche, da Parigi, vabbè, adesso lasciamo le cagate, eh? Sì, adesso parte tutta la trafila di dichiarazioni dei politici che francamente per me lascia il tempo che trova, però effettivamente, anche se in maniera solo accennata, il Fatto Quotidiano c'entrava qua il punto, anzi non il Fatto Quotidiano ma la U4U. Cioè, quest'uomo è l'uomo dell'austerity, delle lacrime e sangue per risollevare l'Europa dalla crisi scatenata dai mutui subprime, e di fatti, cioè, e di fatto queste manovre hanno garantito a determinate aziende di non fallire. Poi questa cosa è stata fatta passare come se le aziende non falliscono è nell'interesse di tutti, ma nel pratico quello che è successo è stato questo. E poi, appena finito il suo incarico, a distanza di 2 anni da quando non è più presidente della Commissione UE, va a lavorare per, come presidente non esecutivo, comunque non come ultimo degli stronzi, proprio da una di quelle aziende che si è beccata, anche perché era responsabile in prima parte, un'importante mazzata per quanto riguarda il crollo finanziario del 2007. È stata salvata dall'intervento statale, e gli stessi che l'hanno salvata dicendo che era per il bene di tutti, adesso, quando hanno finito di far finta di lavorare per il bene di tutti, vengono proprio assunti lì. Quindi il fatto non è che stupisca di per se stesso, stupisce come queste cose vengono fatte proprio con una leggerezza, con alla luce del sole talmente tanto che, a quanto pare, chi le fa, che comunque non è l'ultimo dei coglioni, è proprio sicuro al 100% di quanto possa tenere la situazione sotto controllo. Io mi auguro che sbagli. Intanto passiamo a un'altra notizia che in un certo modo ci riporta sempre sul fantastico mondo della finanza, e la prendiamo sempre dal Fatto Quotidiano. ENAV, esposto dei sindacati alla procura di Roma contro privatizzazione, decise senza atto parlamentare, irregolarità. La Federazione Autonoma Trasporto Aereo e la Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi Attività di Volo si sono rivolte al Tribunale chiedendo di appurare l'eventuale esistenza di fattispecie penalmente rilevanti in ordine alla scellerata volontà di collocare in borsa la società pubblica che gestisce il traffico aereo. Dubbi anche sui dividendi. Scusate, un'ora e venti che leggo da solo, non ce la faccio più. Promessi ai futuri soci privati. Prima ancora di arrivare a Piazza Affari, la privatizzazione di ENAV finisce in procura. Nel pieno della fase di sottoscrizione dell'offerta, la Federazione Autonoma Trasporto Aereo, FATA CISAL, e la Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi Attività di Volo, CILA AV, hanno infatti presentato un esposto al Tribunale di Roma chiedendo di appurare l'eventuale esistenza di fattispecie penalmente rilevanti in ordine alla scellerata volontà di collocare in borsa ENAV, secondo quanto riferisce il documento depositato il 12 luglio in azienda. Si stanno registrando e verificando una serie di eventi ed atti dei quali sono presumibili quantomeno una serie di irregolarità nella gestione direzionale, in spregio dei principi cardine dell'ordinamento e o dell'agere amministrativo che dovrebbe guidare l'operato di una società pubblica. Il sindacato contesta innanzitutto la modalità con cui è stata decisa la privatizzazione del gestore pubblico del traffico aereo civile. Ci troviamo di fronte a una vendita con IPO fino al 49% del capitale sociale, solo sulla base di un atto regolamentare contenuto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014, spiega l'esposto. L'operazione non avviene dunque a seguito di un atto parlamentare avente forza di legge, come contro, scusate, cioè sono attaccato dalle zanze, come di contro si ritiene sarebbe eventualmente dovuto avvenire. Per vendere legittimamente una parte o la totalità di ENAV, precisa la denuncia, ipotizzando la nullità dell'intero procedimento di IPO. In secondo luogo, FATA CISAL e CILA AV chiedono alla procura di verificare se la riduzione del capitale decisa il 13 aprile 2015 per 180 milioni e la successiva emissione di un bond di pari importo e infine la conversione a riserve disponibili di 400 milioni non si configurino come un depauperamento del patrimonio della società, pur in assenza di perdite, anzi consuntivati dividendi negli... Scusate un attimo, riprendo la frase perché sono veramente attaccato da degli insetti che hanno deciso di banchettare con il mio corpo, quindi la riprendo dall'inizio. In secondo luogo, Fatta Cisl e Cilavi chiedono alla Procura di verificare se la riduzione del capitale decisa il 13 aprile 2015 per 180 milioni, la successiva emissione di un bond di pari importo e, infine, la conversione a riserve disponibili di 400 milioni non si configurino come un depauperamento per il patrimonio della società, pur in assenza di perdite, anzi, consuntivanti dividendi negli ultimi tre esercizi. Inoltre, secondo il sindacato, è evidente sin d'ora che per tenere fede alle promesse fatte agli investitori sui dividendi futuri, ENAV dovrà necessariamente attingere a risorse interne, con ogni conseguente rilevanza pubblica per la stabilità finanziaria della società e molto probabilmente per i livelli occupazionali dell'intero gruppo, anche perché il fatturato di ENAV assicurato al 90% dal contratto di programma e di servizio 2013-2015 si basa per il triennio successivo su una clausola di continuità la cui validità, secondo l'esposto, è ancora tutta da verificare. La denuncia si sofferma poi su un capitolo su ENAV North Atlantic, società in cui nel 2014 l'allora AD Massimo Garbini decise di investire per mettere in piedi un sistema di sorveglianza del traffico aereo per monitorare zone attualmente prive di copertura radar, un progetto che tuttavia, secondo l'esposto, risulta quantomeno di difficile coordinamento per il fatto che esso richiede di fare controllo del traffico aereo su spazi aerei attualmente non di competenza e sovranità italiana. Infine, il sindacato chiude l'esposto denunciando un potenziale conflitto di interesse per il numero uno dell'ENAV, Roberta Neri, che è anche amministratore di Sorgenia, azienda con cui il gestore del traffico aereo sembra abbia stipulato un importante contratto, quindi appena accennato è il conflitto di interessi. Sulla questione nulla è riportato nel prospetto informativo, dove si evidenzia solo il potenziale conflitto di interesse della Neri in merito al bonus per il collocamento, 307.000 euro, cifra che si sommerà allo stipendio recentemente passato da 200.000 a 400.000 euro e ha un compenso variabile 40% del fisso legato al raggiungimento di obiettivi specifici, non specifichi. Va bene, non ce la faccio più a leggere notizie, metto un po' di musica. We'll be right back. E mi dicono che lo sfratto è stato rimandato con successo da parte del comitato di lotta per la casa di Padova. Tra l'altro facendo notare come per dare ancora adito all'inchiesta che ci vuole appunto colpevoli, chi con questa radio, chi appunto con lo spartello antisfratto di associazione delinquere, insomma l'ufficiale giudiziario stava scrivendo un verbale piuttosto fantasioso. Comunque, al di là di questo, ciò che conta è che questa lotta continua e continua a essere una spina nel fianco per chi non sa assumersi le proprie responsabilità su quella che è l'emergenza abitativa. Va bene, lanciamo un po' di appuntamenti adesso, a partire da oggi a pranzo, dove appunto ci sarà il pranzo alla mensa Marzolo, occupata dalle 13, venite numerosi, si mangia e si beve, si sta tutti insieme. A seguire, questo sabato ci sarà una serata in Marzolo, Nameless Sound System e Foundation Hi-Fi, una serata dub, dal titolo Dubborama. Venerdì, solito venerdì, aperitivo in Piazzetta Toselli per sostenere l'infospazio Chinatown. E ricordiamo ancora una volta, il 22, il 23 e il 24 luglio al Parco Milkovic si terrà la tre giorni Radiazione in Festa, tre giorni di concerti, dibattiti e iniziative per promuovere appunto Radiazione e i suoi contenuti. Venerdì e sabato ci saranno, cioè più o meno lo stesso palinsesto, un dibattito, uno spettacolo teatrale e un concerto. La domenica invece ci sarà all'ora di pranzo una grigliata per tutti gli amici e le amiche di radiazione.info. Parco Milkovic dietro l'Arcella, praticamente a due passi dalla stazione dei treni, una bella area verde piuttosto spaziosa dove c'è spazio per i bambini di tutte le età. Quindi accorrete numerosi. Questa rassegna stampa la potete sentire in replica dalle 14.30, alle 21 invece va in onda Memoria Resistente. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro, ciao!